Sotti della sua presenza, già richiesta lo scorso anno e non potuta venire per ragioni di salute, e siamo gratissimi che sia presente questa sera. Vorrei dire due parole brevissime sull'inizio di questo ciclo, dedicato alla coscienza dell'uomo nel XX secolo. Abbiamo pensato come San Carlo di intervenire su questo argomento perché abbiamo pensato importante capire attraverso lo spunto di alcuni autori, e questa sera sarà Clemente Rebora, capire i nodi e le questioni che hanno generato la mentalità intesa come ragione, concezione di sé e del mondo, in cui noi siamo immersi. E questo per un fatto anche non solo di pura conoscenza, ma anche per un fatto di passione, cioè scoprire e capire qual è il modo, qual è l'atteggiamento con cui l'uomo oggi si pone, l'uomo inteso come compagno che c'è al fianco, l'uomo inteso come grande personaggio, come cultura, ma anche e soprattutto uomo nella società, così come essa è oggi. Il punto di partenza di questa sera è la coscienza dell'attesa, e non c'è sembrato un modo migliore se non quello di prendere spunto da Clemente Rebora, chiamando anche Don Divo Barsotti, il quale ha proprio accettato di parlare a partire da questo spunto che è Rebora, e ha proprio approfondito. Siamo certi che, come per Leopardi, che è una delle sue opere che molti forse di noi conoscono, parlerà soprattutto del Rebora uomo, che come Rebora stesso disse da poeta, poesia portò verità. E quindi coscienza dell'attesa, perché la coscienza in Rebora è evidente che nasce subito come un'attesa di qualcosa. Abbiamo messo una frase nell'invito che è esemplificativa in questo senso. Il punto di partenza di questa sera è preludio ai successivi, in cui interverremo sull'aspetto della società, prendendo spunto da Thomas Stearns Eliot. Inviteremo anche dei personaggi del pensiero laico, intervenendo sul dibattito sulla ragione. Avremo poi gli spunti a partire da John Henry Newman, cardinale convertito al cattolicesimo, scusate, convertito al cattolicesimo e poi cardinale della Chiesa Cattolica, che tanto tempo dedicò e tanti studi alla ragionevolezza dell'atto della fede. Ecco, tutto questo ci sembra che non sia una semplice erudizione, ma proprio la possibilità di un lavoro con il quale il Centro Culturale San Carlo vuole essere un servizio. Due parole prima di lasciare la parola a Don Barsotti su di lui. Sacerdote nato a Palaia, vicino a Pisa, nel 1914, e citato da Carlo Boi, indicato come uno degli spiriti più alti del nostro tempo. Ha studiato teologia e si è dedicato soprattutto alla mistica, e la sua bibliografia, diciamo, è vastissima, è davvero impressionante. Ed è un uomo a contatto con le persone, ha fatto moltissimi discorsi, esercizi con giovani e meno giovani, e guida una comunità della Casa di San Sergio a Settignano, in Firenze, dove è anche il luogo dove lui vive. Ho già ricordato il libro La religione di Giacomo Leopardi, ma abbiamo anche Itinerario dell'anima a Dio, La preghiera di Santa Teresa d'Avila, Diario giapponese ed altri. Su Rebora pensiamo appunto che sarà una tappa importante, e lui stesso ci ha detto che ha accettato questo invito mettendosi a studiare questo autore che ha conosciuto di persona, del quale ci parlerà questa sera. Grazie ancora.
Per cominciare, si impone che noi leggiamo alcuni versi di una poesia di Clemente Rebora, scritta quando lui già era convertito, ma prima dei canti dell'infermità. Scrive: o che io non sfiori l'immensa realtà d'ogni persona, che in modo occulto reca il creatore, ed un destino senza fin risuona. Parlare dell'uomo, quale impresa? Lo dice Rebora, l'uomo nella società, l'uomo come portatore di una cultura, l'uomo soprattutto come immagine di Dio. Non c'è nulla da fare, l'uomo rimane, o lo voglia o non lo voglia, testimone dell'assoluto, o perché lo nega o perché lo afferma, o perché lo combatte o perché lo adora, ma sempre l'uomo si trova alle prese con Dio. Ed è questo fatto che l'uomo necessariamente vive un rapporto con Lui che dà all'uomo una dimensione unica, una dimensione di grandezza incomparabile. Ma proprio per questo ci suggerisce anche Clemente Rebora che noi dobbiamo avere una immensa attenzione parlando di lui. Parlare dell'uomo è come parlare dunque di Dio. Impone la stessa venerazione, lo stesso rispetto, la stessa anche umiltà. Noi parliamo oggi di un uomo. Di un uomo che è stato particolarmente per noi segno di questa grandezza, perché tutta la sua vita è stata una lotta con Dio, una lotta per il Dio, è stata alla ricerca della verità. E se dobbiamo allora parlare di Clemente Rebora, noi ne parliamo perché quest'uomo ci ha lasciato qualche cosa perché noi possiamo entrare nella sua anima. Che cosa? La sua poesia. L'arte è l'espressione suprema dell'uomo. La filosofia tende di per sé a scarnificare l'uomo, a liberarsi da ogni legame con l'uomo singolo, per gli universali, per le idee astratte. La tecnica distrugge l'uomo perché ne fa strumento di un certo utilitarismo nei confronti della vita umana. L'arte invece esprime l'uomo completo, l'uomo nella sua interezza. Ecco perché non vi è nessuno strumento per arrivare all'anima di un uomo che la poesia o l'arte comunque. Certo, l'uomo più vero, l'uomo che realizza pienamente se stesso, è il santo. Ma precisamente proprio perché realizza se stesso, il santo entra un poco nel silenzio di Dio. È difficilissimo entrare nell'anima di un santo. Molto spesso la vita del santo rimane qualche cosa che appare un mistero per coloro che l'avvicinano. E anche i documenti che egli può lasciare ci danno soltanto un lieve, ma lievissimo strumento è del tutto impotente a farci riconoscere la profondità della sua vita interiore. L'arte invece è lo strumento più valido e più efficace a esprimere tutta la vita dell'uomo, sia che questa vita sia la vita di un uomo che ha fallito, sia che sia la vita di un uomo che ha trovato, sia che sia la vita di un uomo grande, sia che sia la vita di un uomo anche meno grande. Ma l'arte, espressione precisa dell'uomo, lo rivela qual è. E rivelandolo qual è, rivela sempre anche, dicevo, che l'uomo rimane testimone dell'assoluto. Io non credo che testimoni di Dio siano soltanto quelli che lo confessano. Anche quelli che lo negano sono testimoni di Dio, per la lotta che devono fare per negarlo. E non sono meno validi. E non sono meno efficaci se noi li avviciniamo e li approfondiamo meglio quello che è stato il loro combattimento per eliminare dalla loro anima Dio. Chi era Clemente Rebora dunque? È un poeta ed un santo. Ecco la cosa che maggiormente ci suggerisce la necessità di partirci da lui se vogliamo parlare del senso dell'uomo. Perché se la santità è la grandezza che realizza maggiormente la dignità umana, l'uomo in quanto immagine di Dio, d'altra parte dicevo che la poesia è anche lo strumento per il quale l'uomo può comunicare più efficacemente se stesso. Revora è nello stesso tempo poeta e poi sarà un santo. Veramente esempio si direbbe unico in tutta la letteratura italiana, se non si vuole risalire al beato Jacopone d'Attori. Ma il beato Jacopone d'Attori non ci dà l'itinerario della sua vita. Per questo Clemente Revora è più importante del beato Jacopone. Il beato Jacopone può essere interessante più come un poeta mistico, ma quando lui scrive è già quello che è. Revora invece inizia il suo canto quando non conosce Dio, quando anzi non vive minimamente un rapporto con la Chiesa, quando anche, e ci sono nelle sue poesie anche degli accenni in cui egli veramente è contrario all'istituzione ecclesiastica, e tuttavia si parte di qua per giungere poi a una vita in cui egli affonda veramente nel silenzio di Dio. Nel 1936 fa il voto di essere polverizzato, di essere concime, di essere al di sotto di tutto, e vuole vivere nella più assoluta umiltà. Voto su gravi. Io l'ho veduto, precisamente lo diceva dianzi il direttore qui del centro, l'ho veduto una volta soltanto, a San Michele, in chiusa, vicino a Torino, nel tempio consacrato ai morti della famiglia Sabauda. Era lui con qualche altro compagno che stava là, perché questa chiesa e questo convento è stato elargito dalla famiglia di Savoia ai Rosminiani. E mi ricordo ancora, ero ormai vecchio, dopo pochi mesi ebbe il primo colpo, poi l'infermità totale per 2 anni, ma lo ricordo ancora, vecchio, non diceva altro che poche parole, aveva uno sguardo di un bambino, l'innocenza di un bambino, il sorriso di un bambino. Aveva passato un dramma, veramente, tutta la sua vita è stato veramente un grande dramma nella ricerca della verità, nella ricerca di Dio. Dio gli si era manifestato e la manifestazione che gli aveva avuto di Dio l'aveva fatto ritornare a quella fanciullezza di cui i versi nei frammenti lirici manifestano la sua nostalgia, nostalgia di una fanciullezza perduta, nostalgia di un'innocenza perduta, nostalgia di una nuova innocenza. Questa innocenza l'aveva ritrovata ora che era, si direbbe, nell'imminenza di morire. Parliamo dunque di Clemente Revora. Parlare di Clemente Revora vuol dire vedere già attraverso le poesie un duplice cammino, un cammino che è il cammino della sua vita e un altro cammino, il cammino invece che è il cammino della sua poesia, la sua arte. Cammino della sua vita, è presto detto, egli nasce in una famiglia mazziniana che aveva rotto ogni ponte con la Chiesa, però non aveva rinunziato a un ideale civico, anzi più che civico, direi un ideale quasi profetico di un rinnovamento dell'umanità. Fin dall'inizio, da quando appare nella sua poesia, Clemente Revora sembra che abbia il senso di una sua missione. Più che poeta, lui si sente profeta, ma non sa di che cosa. Sente che lui ha una missione nel mondo, ma non saprebbe definirla. Sa che attende qualcosa e non sa che cosa. Sa che però l'attesa, sa che però la missione esigerà da lui una scelta tremenda, una scelta terribile. E sente nel suo cammino attraverso la vita che se nasce in lui un certo disgusto di un'umanità ancora legata troppo a interessi terreni, tuttavia anche la sua anima cede, perché è difficile mantenere alto un ideale quando non c'è un amore personale che ti sollevi. Una delle cose che maggiormente mi ha impressionato nella lettura delle sue opere è precisamente questa. Fin tanto che egli non si converte, è un mazziniano. Ma allora appunto per questo ha il culto delle idee, o piuttosto dell'idea. L'idea non basta a dare un contenuto alla vita. Quello che dà un contenuto alla vita è l'amore, e l'amore implica il rapporto con una persona. Si converte, mentre fino alla conversione non si fa mai il nome di Mazzini, anche se Mazzini è sempre presente, appunto come colui che aveva dato al popolo italiano questo messaggio ideale, no, di un rinnovamento umano. Dopo la conversione invece tutta la sua poesia, tutti i suoi scritti sono pieni soltanto di Gesù e della Vergine. Non solo, ma mentre nelle poesie unica figura umana che appare è la mamma, nella sua nostalgia dell'infanzia perduta, nei suoi scritti invece appare anche un'altra grande figura, non più Mazzini, Rosmini, una delle più grandi poesie, come si vedrà. Il Gran Grido termina precisamente quasi vedendo tutta la storia del cristianesimo riassumersi in una giaculatoria di Rosmini, in una giaculatoria che sembra ripetere quello che egli dice nel curriculum vitae, quello che dice anche in Clemente non fare così, di essere buono. O Gesù, o Dio, che mi conosci nel fondo, fammi buono. Tutto il Gran Grido è questa ricerca soltanto di una bontà, o meglio ancora, di una innocenza, dicevo, ritrovata. Ma la mette nelle labbra di Antonio Rosmini, che egli giudica uno dei grandi geni dell'umanità, Agostino Tommaso Rosmini. Bene, andiamo un po' per ordine dunque. Quello che distingue Clemente Rebora è questa ricerca continua di una verità. Crede di possederla e non la possiede. Crede di avere una missione, si diceva prima, e non sa quale sia. Dalla famiglia, specialmente dal padre, riceve un'educazione naturalmente ordinata a far presente questa ansia di redenzione umana. E pertanto ritorna nella sua poesia anche il termine di idea, qualche volta anche tre volte in una stessa poesia ritorna questa parola. Tutto è ideale. Sdegna, si direbbe, questo mondo legato troppo alla carne, legato troppo all'interesse, legato troppo al commercio, a una vita puramente fisica, e vorrebbe salire, e vorrebbe trascendere tutto questo bassume, questa bestialità umana. E tuttavia arriva però a dover dire che non ce la fa, che anche lui, come gli altri, è un debole e cede. C'è un'espressione che vorrei leggere, pagina 78, che è molto interessante, mi sembra. Che io possa schiodarmi di qui e senza rampogna sdraiato godere. Si sentiva come crocifisso da questa volontà di purezza, come crocifisso da questa volontà di trascendimento di sé, mentre non ce la faceva. Schiodarmi come dalla croce e godere. Non so più recare il tuo peso, non voglio viverti più, nome o demone orrendo. Lo spirito è una frode, sol la carne soddisfa. Arriva a queste affermazioni pure vivendo sempre questa ricerca di una verità. Io ho conosciuto proprio nella mia comunità una alla quale lui ha indirizzato molte sue lettere prima subito della conversione, forse Sebastio la ricorderà. La contessa vice Jan Rusconi è una delle sue corrispondenti. ha vissuto sempre come uno che aspettava di avere una missione profetica nel mondo. Però non bastava sentire di avere questa missione. Era un povero uomo anche lui, e tante volte si abbandonava a quello che era la sua debolezza umana. Però, guardate, e questo è significativo, è anche una cosa che dice proprio come fin tanto che non ha conosciuto il Cristo è stato incapace di amare. E gli ha convissuto con una donna, Lidia Natus, per diversi anni, prima della conversione naturalmente, anzi diversi anni prima l'aveva già lasciata, perché sentiva che non poteva venire a compromessi, se lui si doveva preparare a questa missione che sentiva che era nel suo essere stesso, che era la sua vocazione più intima, sentiva anche che doveva naturalmente sciogliersi da ogni legame che gli impediva di donarsi a questa missione. Però, dunque, ha convissuto, tuttavia, pur avendo vissuto tanti anni con questa donna, non c'è nessun segno nelle sue poesie di vero amore. C'era soltanto la carnalità, c'era soltanto, dicevo precisamente, questo cedimento dell'uomo che non riusciva a vivere in quest'aria rarefatta di un ideale che poi non sapeva nemmeno in che cosa poteva consistere. Avrebbe lui avuto la forza di trasformare gli uomini? Avrebbe avuto forse lui la forza di essere uno a cui gli uomini sarebbero andati dietro? Qualche cosa di questo ce l'aveva in sé, perché molte erano, specialmente le giovani donne, che lo seguivano ogni qualvolta lui faceva delle conferenze. Era affascinante. Questa vita tesa verso l'ideale naturalmente attirava le anime, affascinava le anime. Tuttavia non c'era, dicevo, vero amore. L'amore implica un rapporto personale, e non è personale soltanto in chi ama, è personale anche in chi è amato. Io non amo l'umanità in generale, io amo gli uomini che conosco. Attraverso questi posso amare anche l'umanità in generale, ma non si ama l'umanità in generale. Anche nostro Signore, che pure ha salvato tutto il mondo, aveva rapporto con i 12. È attraverso i 12 che egli poi vivrà tutta la sua carità universale e salverà tutti gli uomini. Ma inutilmente si pretende di vivere un amore per tutti se non si ama nei vicini. Ora ecco, quello che stupisce proprio in Clemente Rebora è il fatto che un'anima così tesa verso un ideale che implicava veramente la dedizione di sé per il bene degli uomini non avesse conosciuto mai un vero amore. L'unico rapporto di amore che appare dalle liriche, dai frammenti lirici, è la mamma. E quando appare la mamma, appare in una nostalgia di una innocenza perduta. Appare in una nostalgia di un'innocenza che gli vuol ritrovare. Vi posso rileggere a questo proposito due testi di questa nostalgia, 83 e 24. 24. Scusate se vi faccio attendere un pochino, mi dispiace. Ecco, l'anima tarda sul balcon tranquillo alla mamma vicina, io mi riposo, spazia ella intorno tacita e divina, accarezzando guarda, viver la sento, e nel baleno aperto le prove conosciute e la natura mi fanno del sentimento un desiderio di cambiar modo e ventura, ma facile se palese il buon cammino, che riman sogno e nel vorace tempo è vana attesa. La innocenza non si riacquista più. 83. Anche quest'altra. Non basto allo sgomento, e te chiamo, e vorrei piegare il capo accarezzato alla tua spalla, o mamma, come fanciullo io ti invocava, quando fra coltre e coltre, con le mani sugli occhi, sudavo eterne notti di paura, nell'ascoltare il passo d'un fantasma. O mamma, mamma mia, sono un mercante senza mercanzia, sono un pilota che ha perso la via. Dopo la guerra ha avuto l'esperienza anche della guerra, è stata per lui un'esperienza terribile, questo carnaio gli non ha sopportato, è stato richiamato dal fronte, è stato perfino messo nel manicomio per qualche tempo, poi non è più ritornato alla guerra, E da allora egli ha cercato soprattutto di interessarsi delle regioni orientali. Cercava Dio, ma lo cercava a tentoni, cercava Dio, ma non voleva cercarlo per la via più giusta di quella tradizione, lasciando da parte il fatto della verità del cristianesimo, di quella tradizione religiosa che era propria della sua città, perché lui è un milanese. E voleva già allora presentare un poco queste vie al sentimento religioso umano, questa religione che lo alimentasse in lui la fiamma dell'ideale. Ma voi capite benissimo, queste religioni sono religioni dell'immanenza, anche queste religioni non conoscono l'amore. Se conoscono l'amore, è l'amore impersonale, è l'amore nel quale termina in fondo sia la persona dell'amante che la persona dell'amato, perché la persona non esiste per tutta la religione orientale. E lui era troppo invece occidentale per potersi contentare di questo. Lo aveva bisogno veramente di un partner, come ognuno di noi. Ricordiamoci che se l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, è perché Dio è Trinità. E perciò non è l'uno impersonale dell'induismo, Brahma, ma è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E se noi siamo fatti a immagine di Dio, non viviamo che in quanto entriamo in rapporto con un altro, in quanto viviamo la donazione di noi stessi a un'altra creatura che ci riceva, o meglio ancora a un Dio, se Dio ci dà la grazia della vocazione alla castità perfetta, perché evidentemente la castità perfetta per noi preti, per noi religiosi, non è la rinuncia all'amore, ma è finalmente il possedere il vivere quella comunione di amore che rimane eterna, perché con un Dio che è immortale. Ora, ecco, dunque dicevo, Clemente Revora, dopo la guerra, vive questa ricerca di religioni, ma non trova. Vive questa ricerca di purificazione interiore attraverso anche l'esercizio di una vita ascetica, perché cerca di vivere anche nella castità, perché cerca di vivere nell'umiltà, anzi sente benissimo che tutto quello che gli impedisce di vivere proprio la direzione di sé è proprio l'orgoglio, è l'io, e vuole precisamente essere concime. Già questo lo dice prima della sua conversione, non potendo far altro, almeno che serva la sua vita ad alimentare altri che potranno per il suo sacrificio crescere e rispondere meglio a questa missione di salvezza, di redenzione umana. Vive in questa sua ricerca l'attesa di che cosa? Ecco il mistero della vita di Revora. Il senso dell'attesa in Revora dice già una certa percezione, se si vuole usare il linguaggio rosminiano, e lui si farà discepolo del grande Rosmini, dice già la percezione di qualcuno o di qualcosa. Certo, di qualche cosa o di qualcuno che viene dal di fuori. È in fondo già il senso di una grazia. Non è il processo continuo di una vita. Non è un processo che non implica di per sé qualche cosa, una novità. È una rottura che gli attende. E aspetta che qualche cosa avvenga nella sua vita, perché tutto deve cambiare e sa che qualche cosa deve cambiare. Lo dice già nella poesia Clemente Non fare così, con delle parole che sono famose, però c'è da trovarle. Sì, ma è questo. Eccolo qui. Ma lasciami spazio a soffrire, ci sono tant'anni nel tempo a venire. Vuole e non vuole ancora, e forse domani sui 30, ma invece dovevi aspettare 40, 45, urge la scelta tremenda, dire sì, dire no a qualcosa che io so, e forse domani. Che cos'è questa scelta tremenda? Certo, di una vita che doveva essere veramente la risposta a questa sua vocazione, vocazione profetica, direi, più che di santità. Tipico come quella di Mazzini, più più che quella di un santo cristiano. Ma certo, però, anche una missione profetica esigeva una certa ascesi, esigeva una certa liberazione da certi legami, esigeva una donazione totale di sé all'ideale a cui egli si sarebbe consacrato. È questo che noi vediamo proprio in Clemente Lepra, che noi dobbiamo riconoscere in Clemente Lepra. Questa attesa, questa ricerca, ma più che ricerca, questa attesa dal di fuori. La ricerca implicava un agire suo verso una meta sconosciuta ancora. L'attesa invece supponeva l'introdursi nella sua vita di qualche cosa dal di fuori, di una novità assoluta. E nasce la novità. Più volte nel curriculum vitae, che è una delle cose più belle che ci abbia lasciato, egli ci dice la grazia preveniente di Dio anche prima della sua conversione, come Dio segretamente ma irresistibilmente muoveva la sua anima verso la luce. Il desiderio di Dio già di per sé diceva una presenza di Dio nel suo cuore. Dice un grande mistico bizantino del secolo XI che Dio è in noi il nostro stesso desiderio. Se Dio ci ha fatto per sé, evidentemente in noi, nel più intimo di noi stessi, è un'ansia, è una sete di assoluto, è un'ansia, una sete di vita, di verità, di luce, di immortalità, che dice già la presenza divina. Non potremmo desiderare Dio se non lo possedessimo già. Lo dice già Gregorio di Nissa e lo ripete poi Biagio Pascal nei suoi pensieri. Non mi cercheresti se non mi avessi trovato. Ma la ricerca suppone il desiderio, non si cerca quello che non si desidera, né si può sperare quello che non si desidera. Il desiderio è all'origine di ogni vita religiosa. Desiderio di Dio, desiderio di verità, desiderio di luce, desiderio di vita, desiderio di gioia. Tutto questo era vivo in lui perché era un'anima viva. E dicevo, nel curriculum vitae egli manifesta proprio questa azione segreta ma irresistibile di Dio che prepara la sua anima all'evento che egli sempre più percepisce vicino, imminente. Si dice che la conversione è avvenuta, ma non avviene mai così. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il bicchiere, no? È stato quando lui, facendo qui a Milano una conferenza sui martiri scillitani, a un certo momento è scoppiato in pianto e non ha potuto più proseguire. Se n'è andato via e dopo poco tempo si è convertito. Battezzato, si è confessato dal cardinal Schuster, dopo pochi mesi era un uomo che non poteva fermarsi a delle mezze misure, è entrato nei Rosminiani, ha preso i voti religiosi ed è entrato nel silenzio. Allora aveva trovato, fino allora tutta la sua vita è un dramma, fino allora la sua vita è stata una continua ricerca, fino allora è stato un desiderio, una sete inesauribile, inesausta di verità, di luce e di grazia. Ora la sua anima si placa, vive come un bambino, nell'obbedienza più semplice. Certo, ha lottato con sé, ma tutti i documenti che abbiamo dopo l'entrata sua nella congregazione rosminiana sono documenti che dicono precisamente una trasformazione della sua anima. Dalla ricerca passa alla serenità, alla pace, a una pace alcune volte anche nera, ma pace. Sente di essere stabilito ormai nella verità. Ecco il pioppo, il tronco fissato nella terra, è fissato ormai per sempre, non ha da andare altrove. Egli ha trovato. Ma questo che cosa implica? Se la sua poesia finora era una poesia che esprimeva questo dramma, il dramma è finito, la poesia cessa, muore la poesia. E di fatto, dal momento che entra nei Rosminiani, fino dopo quasi 20 anni, non scrive più poesie, o se scrive poesie scrive le canzoncine che sono più brutte anche delle canzoncine che vengono cantate nelle chiese d'oggi, che sono bruttissime anche quelle. Sembrava che non sapesse più scrivere, povero. E si dovrà spiegare anche questo, perché si dovrà parlare anche di questo cammino della sua poesia. Poi finalmente, con la infermità, riprende a scrivere poesie, ma si noti bene, non scrive più direi, di sé altro che una poesia sola, direi, che veramente è testimonianza della sua vita interiore. Le altre poesie sono briciole, poco più che delle briciole. Invece, ecco, ora rivede tutta la sua vita passata, dicevo prima, e per magnificare la grazia divina che lo ha condotto fino alla conversione. Parla di quando, senza accorgersene, si trova a pregare dinanzi a un'edicola della Madonna sulle Alpi. Scosta tutti i pruni per vedere che cosa c'è, vede un'immagine della Madonna e si mette in ginocchio. E poi si accorge di aver pregato perché aveva lasciato lì il berretto, o il cappello, non so. Deve ritornare a prenderlo. Così altri fatti in cui si dimostra che anche quando non credeva, anche quando lui credeva di essere lontano da Dio, Dio lo perseguitava, Dio gli era vicino. Ma il curriculum vitae è come le confessioni di Sant'Agostino, terminano precisamente quando, con la sua conversione. Dopo la sua conversione il silenzio. L'unica poesia invece, dicevo, che manifesta la sua esperienza religiosa veramente grandissima, ed è una delle più grandi poesie mistiche che abbia la letteratura italiana, come ben dice Bo, non ha nulla da invidiare alla poesia anche mistica della Spagna, è Notturno. Vediamo. Ho messo tanti segni, ma non leggo mica tutti, se no mi dà noia già andare a cercare qua e là in questo momento. Vabbè, Notturno. Il sangue ferve per Gesù che affuoca, bruciami, dico, e la parola è vuota. Salvami tutto, crocifisso, grido, insanguinato di te. Ma chiodo al muro, in fisiche miserie io son confitto. La grazia di patir, morire oscuro, polverizzato nell'amor di Cristo, far da concime sotto la sua vigna, pavimento sul qual si passa e scorda. Pedaliera premuta, onde profonda, sa la voce dell'organo nel tempio. E risultare infine inutil servo. Questo Gesù da me volesti, e vano promisi se poi le anime allontano. Bello è l'offrir quale il fiorire al fiore, ma dal sognato vien diverso il fatto. Padre, padre, che ancor qua giù mi tieni, fa che in me Lecce non si perda osceni. A non poter morire intanto muoio, il sangue brucia, Gesù mette fuoco, se non giunge l'ardor solo è bruciore. Maria invoco che del fuoco è fiamma, pietosa in volto sembra dica ferma, penitenza figliuolo, penitenza, prega in preghiera che non veda effetto. Offriti sempre, anche se in vano l'offerta, e mentre stai senza sorte certa, umiliato e come maledetto, Dio in misericordia ti conferma. Ed è questa l'esperienza, questo scendere proprio nel buio, questo essere polverizzato, come gli dice. Si può dire che la sua vita religiosa trova la sua espressione suprema nel voto che egli emise già nel 1936, cioè 21 anni prima della sua morte, e dice così, non è poesia questa, ma sono parole così gravi, così solenni, così definitive, che fanno un po' anche paura. Mio Signore e mio Dio, faccio voto di chiederti in ogni tempo la grazia di patire e morire oscuramente, scomparendo, polverizzato nell'opera del tuo amore, così sia. Ogni atomo di me stesso e ogni attimo che mi è concesso sia amore del tuo cuore, riconoscenza e lode del tuo nome, tua vittoria e tua gloria, o Gesù amore, mio Signore e mio Dio. Parliamo ora di quest'altro cammino, il cammino della sua poesia. Si è detto che in Clemente Rebora noi abbiamo un'anima viva che realizza davvero la sua vocazione nella santità al termine della sua vita, perché ha trovato finalmente la verità, perché ha trovato veramente il suo Dio, perché vive veramente in comunione totale per lui. Ma abbiamo detto anche che è anche un poeta. I santi in generale non parlano, i santi poi tacciono, vero? E non si sa quello che vivono, si può intuire qualche cosa, ma ben poco. Invece il poeta esprime se stesso, se è un santo dunque è particolarmente interessante e importante vedere anche il cammino della sua poesia come espressione della sua vita. Che cosa possiamo dire? Per quanto riguarda la storia della letteratura italiana, possiamo dire che con Clemente Revora e Dino Campana si inizia la nuova stagione della poesia in Italia. Dopo la triade famosa Carducci, Pascoli e D'Annunzio, un rinnovamento della poesia italiana avviene prima con Crepuscolari, ma fra loro non ci sono veramente dei grandi poeti. Sergio Corazzini, Fausto Maria Martini, Govoni sono sempre poeti minori, anche perché sono degli uomini minori anche come grandezza umana. Invece due veri poeti sorgono che non hanno nulla né di d'annunzianesimo né di, come dire, di questo pascolismo tutto fatto di bebè, né d'annunzio, fasto d'annunziano. Sono Dino Campana, un pazzo che muore nell'ospedale di Marradi, pazzo, e Clemente Revora che poi si converte. Non dipende affatto da D'Annunzio, non c'è nulla di d'annunzianesimo in Clemente Revora. C'è invece qualche influenza forse del crepuscolarismo, specialmente per alcuna prosaicità che alcune volte veramente dà un po' noia nella sue poesie. Ma non è nemmeno anche qui che Revora dipenda dai crepuscolari. C'è nell'aria qualche cosa che lo fa affine ai crepuscolari in questa sua volontà di liberazione dal fasto roboante un poco e retorico della poesia d'annunziana. Invece quella scuola, direi, a cui può somigliarsi di più Revora è l'espressionismo tedesco, specialmente per il linguaggio che usa. Pagina 8, mi sembra. Ecco questo, 15. Sciorinati giorni dispersi, cenci all'aria insaziabile, prementi ore senza uscita, fanghiglia l'acqua sorgiva, storpor d'attimi lascivi, fra lo spirito e il senso, forse nato voler che a libertà si lancia e cade, inseguita locusta fra sterpi, e superbo e disprezzo e fatica e rimorso e vano intendere e rigerio sul luogo come cane. Tutte queste immagini, tutte queste espressioni, fanno pensare un po' alla pittura espressionistica della Germania dell'avanti guerra del 15. Ma comunque è originale, non si può negare che è originale, e non si può negare una sua grandezza che deriva proprio anche dal dramma umano che egli viveva e anche dalla ricchezza verbale che gli usava. Però questa ricchezza verbale alcune volte dà anche un po' noia, anche perché lo porta, con immagini alcune volte forzate, ad essere anche oscuro. E voi avete come maestro qui a Milano Manzoni, il quale diceva che una poesia oscura non è poesia. Bisogna che la poesia, se vuol comunicare se stessa, ci comunichi veramente qualcosa. Non so se oggi i critici d'arte sono d'accordo col Manzoni. Comunque questa è la lezione di Manzoni. Rimane vero che c'è dell'oscurità che non dipende dal fatto che voglia essere oscuro, dipende dal fatto che forse non ha ancora un perfetto magistero di stile, forse non ha ancora raggiunto una perfezione stilistica, una sua lingua. Però che cosa avviene? Avviene che via via che lui si avvicina al traguardo, perde questa ricchezza verbale, perde questa ricchezza di immagini, e la sua lingua diviene più povera. Già nei canti anonimi si nota questa decadenza, direi, sul magistero del linguaggio. Poi addirittura viene meno la parola dopo la conversione. Come mai? Non doveva piuttosto, dal momento che aveva trovato la verità, dal momento che ora la sua vita era veramente pacificata, dal momento che ora viveva una comunione perfetta di amore, non doveva ora invece essere più grande poeta? Direi che nonostante quello che si dice, che i canti dell'infermità non dicono ancora la piena grandezza di lui come poeta. forse anche perché era proprio infermo e non poteva ormai più dedicarsi totalmente alla poesia, totalmente dall'altra parte non ci sarebbe mai dedicato, perché sarebbe stata un'idolatria per lui mettersi soltanto a fare poesie. L'opera per me più bella rimane il Curriculum Vitae, più sciolta, più libera. Ma quello che meraviglia di più in questo cammino della sua poesia è il fatto che lui, come Manzoni, ritrova una cosa molto semplice, che la poesia cristiana, la poesia religiosa è una poesia che aborre da un linguaggio troppo fastoso, un linguaggio che sia troppo aulico, un linguaggio che sia oscuro, un linguaggio che sia tormentato. La poesia cristiana ritrova la purezza di un linguaggio semplice e direi anche di una povertà, di una sobrietà che è della grande arte. Voi avete presente, voi che conoscete Manzoni, il passaggio che vi è in lui fra Urania, che ha la grandezza dello stile, la ricchezza anche propria del linguaggio foscoliano delle grazie. Direi che dopo le grazie non c'è un'altra poesia italiana che somigli di più a quel magistero, a quella ricchezza, a quella perfezione dell'endecasillabo, direi anche italiano, più che l'Urania, il poeta Urania di Manzoni, che oggi non si legge nemmeno più. Ma pensate al rapporto fra Urania e gli Inni Sacri. Sembrano scritti da persone totalmente diverse, da persone che non hanno nulla in comune. Gli Inni Sacri ci danno anche noia, noi abituati a una lingua aulica, come diceva Pascoli, i nostri poeti quando bisogna... Mi ricordo che Momigliano, già diversi decenni fa, diceva che la poesia italiana, dal Leopardi in poi, è andata sempre calando e finalmente è diventata soltanto pura sensazione. E tutto questo, diceva, si va verso la fine. Non si può andare mai verso la fine, perché bisognerebbe che l'uomo morisse. Perché se l'arte è espressione dell'uomo, fin tanto che l'uomo è, ci sarà sempre qualche cosa che lo esprimerà, o nella pittura, o nella scultura, o nella poesia, o nella musica, ma esprimerà l'uomo nella sua interezza. Comunque, ecco, in Rebora questo scendere nel silenzio, nei primi anni della vita della sua conversione, dice che non aveva più lo strumento adatto e viveva ancora una vita religiosa che non trovava il suo modo di esprimersi. Allora si rifaceva soltanto a quelle canzoncine popolari che potevano cantarsi anche laddove lui si trovava, al Calvario di Domodossola o negli altri conventi perosminiani. Poi invece, ecco, risorge il silenzio dell'infermità, o piuttosto la macerazione dell'infermità, questo lento passare di giorni risuscita in lui la volontà di cantare, ma come dicevo prima non sono altro che briciole. Una delle poesie più lunghe è quella che vi ho letto, Notturno. No, ci sono tre inni. Uno di questi per me è molto grande. Alcuni critici pensano che sia la poesia più bella fra gli inni, Gesù fedele, che è per il Natale. Sì, è bella, è veramente molto bella, però io preferisco il Gran Grido, anche se vi è al centro una parte che vorrei togliere, perché non fa altro che ripetere tutti i detti dei santi, e li ripete così senza illuminarli di poesia, senza trasformarli in poesia. Sono pezzi lì, gettati là, inquenati là, ma sono pura prosa, e anzi fastidiosa direttamente. Ma se si toglie quel brano, veramente ha un empito e una ricchezza che dice anche il contenuto fondamentale della sua vita religiosa. Qual è il contenuto fondamentale della vita religiosa di Rosmini? Egli voleva, dicevo prima, no? La rinnovazione dell'umanità, la redenzione dell'umanità, così come lo voleva Mazzini. Egli si sentiva il profeta chiamato a realizzare tutto questo. Una volta convertito non vuole più essere il profeta, si contenta di essere il santo e discende nell'oscurità e sceglie l'umiltà come sua virtù, sceglie il silenzio. Da questo silenzio però risorge poi, dicevo prima, la poesia. Perché? Ecco, perché ora ha riacquistato pian piano anche l'uso della parola. Si è acclimatato ora in questa sua nuova dimensione religiosa e ritornando ad essere vero uomo completo, anche come religioso, anche come cristiano, riacquista l'uso della parola. La parola è diversa da quella dei frammenti lirici, ma è ugualmente una parola di poesia. E vi sono poesie anche nei canti dell'infermità, però rimangono come massi erratici. Non si può dire che attraverso tutti i canti dell'infermità si abbia veramente una silloge di poesie che ci dia una vera testimonianza di una grande poesia religiosa. Sono troppo poche e poi troppo frammentarie. Sono pochissime le poesie complete, quella del Frassino, quella del Piotto, poi non so quale altra. Sì, quella del Torcular, calcai il torchio da solo, cioè. Ma sono poche, poi pochi versi. È importante invece ritornare proprio all'acheme, cioè al punto centrale della sua vita, quando per lui egli viveva nell'ansia, nell'attesa più grande dell'evento che doveva trasformarlo, che doveva far sì che egli trovasse veramente la verità e nella verità riposasse. È la poesia più famosa, la poesia che viene continuamente citata, la poesia che anche liricamente forse la più bella, è Dall'immagine tesa, che forse molti di voi conoscono. Non è che anche questa poesia non abbia alcuni suoi difetti forse, però rimane sempre la più perfetta e la più bella di tutte le sue poesie. E a pagina 143: Dall'immagine tesa vigilo l'istante con imminenza di attesa e non aspetto nessuno. Nell'ombra accesa spio il campanello che impercettibile spande un pollide di suono e non aspetto nessuno. Fra quattro mura stupefatte di spazio più che un deserto non aspetto nessuno. Ma deve venire, verrà se resisto a sbocciare non visto, verrà d'improvviso, ecco l'entrare di Dio dal di fuori, quando meno l'aspetto. L'avverto, verrà quasi perdono di quanto fa morire, verrà a farmi certo del suo e mio tesoro, verrà come ristoro delle mie sue pene, verrà, forse già viene, il suo bisbiglio. Questa è la poesia, dicevo, anche più celebre perché manifesta proprio l'acme della sua vita. Tutta la sua vita tende all'incontro con Dio. L'incontro con Dio lo fa tacere. Poi ritrova un suo modo di parlare, ma non ha più la potenza né la ricchezza che poteva avere lui come poeta avanti di scoprire Dio. Vi ho detto però che l'esperienza sua religiosa si esprime per me fondamentalmente nel Gran Grido. Perché? Perché la vita religiosa, il cristianesimo lo ha vista soprattutto nella croce di Cristo. L'ha insegnato Rosmini, il quale vede nella croce di Cristo le quattro dimensioni della carità. In uno dei più grandi discorsi sulla carità che Rosmini abbia fatto, le dimensioni di Dio, l'immensità, la profondità, l'altezza, l'amplitudine, tutte sono le stesse dimensioni della croce. Ed egli parla precisamente nel Gran Grido, precisamente di questa visione del Cristo che morendo dà l'estremo grido, che è anche la testimonianza suprema del suo amore. Questa poesia non credo che sia opportuno leggerla perché è troppo lunga, però sarebbe importante invece conoscerla se vogliamo conoscere Rosmini anche come cristiano, anche come anima religiosa. Comunque, ecco, che cosa ci insegna quest'uomo? Io penso che sia un po' la parabola della sua vita, la parabola un po' dell'uomo che veramente non accetta di vivere una vita borghese, che non accetta di piegarsi e rinunziare all'ideale, che non accetta di morire prima di morire. Troppi sono gli uomini che muoiono prima di morire, troppi sono gli uomini che si adattano a una vita in cui non vivono più, perché hanno perso ogni ideale, perché si lasciano vivere, perché lasciano portarsi via dalle mode del tempo. Egli non ha voluto morire, rimasto vivo, potuto disporsi ad accogliere allora colui che egli non aspettava eppure aspettava, che egli attendeva eppure non sapeva chi sarebbe venuto, ma sarebbe venuto d'improvviso, dice dall'immagine stessa. È il simbolo, dicevo, dell'uomo moderno, dell'uomo di oggi. Non ha perso anche l'uomo moderno ogni vestigia di Dio, ogni senso di Dio. Anche quando l'uomo ha una sua religiosità, come l'aveva Repola, è sempre stata un'anima religiosa, ma senza Dio. Anche quando l'uomo di oggi è un'anima religiosa, è un uomo che è vivo, è sempre un'anima religiosa, perché l'uomo non può fare a meno dell'assoluto, dicevo prima. Però l'uomo di oggi, anche se un'anima religiosa, è un'anima che non è più cristiana, un'anima che ha perduto ogni contatto reale col mistero, con l'evento cristiano, con questo Dio vivente, con questo Dio personale, con questo Dio che vuole entrare nella tua vita, con questo Dio che vuole riempirla di sé, con questo Dio che ti ama e ti solleva fino a sé e vuol vivere una comunione con te. Tutto questo l'uomo di oggi non lo vive più. Vedete, oggi di fatto anche le anime più religiose sembrano maggiormente essere attente al verbo che giunge dalle religioni orientali. Anche qui a Milano, quanti sono i buddisti, quanti si ispirano un po' all'induismo, quanti cercano nel buddismo, nell'induismo, una risposta alle loro ansietà, vogliono trovare la loro pace, una loro... Sono anime religiose, però potrà accontentarsi l'uomo in generale, e l'uomo occidentale soprattutto, potrà accontentarsi l'uomo di perdere se stesso nell'unità del tutto? Potrà l'uomo occidentale rinunziare ad essere persona? Quello, il dono più grande che ha fatto il cristianesimo al mondo, parlo qui sul piano naturale, sul piano umano, psicologico e filosofico, il dono più grande è quello di aver dato all'uomo il senso di una sua dignità personale. Come sentiamo di emergere dal tutto? Come sentiamo che nessuna cosa può avere in noi il potere di sommergerci? La persona emerge. Se ha voglia di parlare di storia, l'uomo è superiore alla storia. La storia non ci digerisce. Noi sentiamo che qualche cosa resiste. Non possiamo accettare uno storicismo totale, anche se se ne parla, anche se in filosofia siamo discepoli dell'Hegel. La persona resiste, l'uomo è, io sono, ma io, la persona, ci insegna il cristianesimo, è soltanto se è amore, così come in Dio, ogni persona divina è puro amore, totale riferimento, totale relazione di amore eterno, di amore infinito all'altra persona correlativa, cioè così anche noi, siamo, e in quanto siamo, siamo persone. Ma non siamo persone che in quanto viviamo il dono di noi stessi a un'altra persona. E d'altra parte sentiamo che il dono che facciamo a un'altra persona non ci realizza mai pienamente, perché nell'altra persona, nell'altra creatura ci può ricevere totalmente, né noi possiamo donarci totalmente all'altra persona, perché non ci possediamo. Lei possiede quello che era 15 anni fa. Si vive soltanto goccia per goccia l'attimo che passa, non ci si possiede, come possiamo donarci? E l'altro come può riceverci se neppur ci conosce fino in fondo? Ed ecco allora in noi l'ansia, proprio in forza di questo amore che è, direi, proprio la dimensione più vera, il contenuto più intimo dell'essere umano, in forza precisamente di questo amore che fa il nostro essere, che è il nostro essere stesso, forse di questo amore noi tendiamo a un amore eterno, noi tendiamo a un amore assoluto, noi vogliamo essere dono totale di noi stessi a uno che sappia conoscerci, che ci conosca fino in fondo e ci possegga. Rovora l'ha trovato, questi era il Cristo, era Dio. Io penso che se Rovora è simbolo dell'uomo moderno, vuole essere anche Repola, forse, speriamolo, anche il profeta, profezia, dicevo che era, che voleva essere profeta, il profeta dell'uomo di domani, dell'uomo che finalmente si accorge che senza un altro, che è però Dio, che lo ami, la sua vita è perduta. Noi abbiamo bisogno veramente di un amore eterno. Ricordate a questo proposito Dostoevskij, mi ha fatto sempre una grande impressione nei demoni. Lo ricordate, Stefano, il padre di Piotr, il padre del capo dei comunisti, Piotr Petrusa, nei demoni. A un certo momento lascia, era insegnante di lettere, lascia l'insegnamento e fa, quasi profeticamente anche lui, il cammino stesso che farà poi nel 1910, si noti che i demoni sono stati scritti nel 1870 circa, nel 1810 fa Tolstoi, quando lasciando la famiglia vanno nel treno e fugge, dove va? Verso, anche Tolstoi, verso Chamerdino, cioè verso un monastero ortodosso, ma Stefan va e trova Sofia, quella che vende Vangeli, e si vuole unire con lei per vendere Vangeli, ed ecco nella scena che narra Dostoevskij, non la scena, la pagina di Dostoevskij di Stefano. Stefano a un certo momento scopre finalmente Dio. Non può essere che Dio non sia, perché l'amore è, e l'amore non può essere che eterno. L'argomento della prova di Dio in Dostoevskij è l'amore. Non può essere l'amore se non vi è Dio. Dio è l'amore, e soltanto perciò la scoperta di Dio può dare un senso alla vita, può dirmi che cosa è l'uomo. Non è che io scopro Dio quando scopro Dio, scopro me stesso, scopro cioè quello che l'anima mia desidera, quello che l'anima mia attende, quello che l'anima mia aspira, quello che ha conosciuto anche Revora quando ha conosciuto Dio. Finalmente la sua anima si è placata e ha trovato riposo. Ed ecco allora che al profeta è sostituito il santo. All'orgoglio dell'uomo che voleva rinnovare tutto il mondo, il silenzio oscuro di una vita perduta nel silenzio. Questa è la parabola di Rebora. Può anche bastare, però. Va bene? Ecco. E ora sono qui se volete farmi qualche domanda.
Approfitterei senz'altro dell'invito che Don Bassotti ci ha fatto. C'è qualche minuto, un po' di tempo per fare domande. Direi di essere agili. A metà sala c'è la possibilità di farla al microfono. Vengono dati. Beh, lei qui davanti può farla anche da qui. Prego.
All'inizio delle sue riflessioni, lei ha affermato, per così dire, la santità dell'arte come lo strumento più completo e più efficace per esprimere la vita dell'uomo. Poi, proseguendo le sue considerazioni, ha affermato che il santo finisce con l'entrare nell'assoluto del silenzio, nel silenzio dell'assoluto, anzi, mi correggo. Ora, mi sembra di poter ragionevolmente dedurre che l'artista è per così dire precluso alla santità, o viceversa, il santo è precluso all'arte. La domanda è questa: questa antinomia esiste veramente oppure è soltanto una mia deduzione arbitraria?
Dunque, vorrei precisare, ho detto che il santo è la realizzazione suprema dell'uomo, vero? Perché l'uomo è fatto per il Dio. Però non ho detto che poesia e santità si equivalgono, anzi, ho ammesso quello che dici tu, cioè che uno che tende alla santità di per sé perde l'uso della parola, entra davvero nel silenzio dell'assoluto. In generale il santo non arriva mai a esprimere pienamente in una poesia i suoi sentimenti, anche perché la parola non è più sufficiente a esprimere la sua esperienza interiore. Ci sono dei santi che sono poeti, cominciando da San Francesco e anche un San Giovanni della Croce, che è certamente uno dei più grandi, se non il più grande, certamente uno dei più grandi poeti spagnoli. Sono eccezioni e non so anche come queste eccezioni non dicano, anche queste medesime eccezioni, questa difficoltà per il santo di non avere uno strumento tale da poter esprimere la sua intima vita. Certo è che se il santo può esprimere la sua vita attraverso una vera poesia, questa poesia dovrebbe essere la testimonianza anche di un'umanità la più ricca, la più piena, la più realizzata. Non si può dire che siano in contrasto, che un poeta non possa essere santo o che un santo non possa essere poeta, ma posso dire questo, che difficilmente un santo sarà un grande poeta. E posso dire anche quest'altro, che un poeta difficilmente sarà santo, perché il poeta deve essere un po' troppo a servizio della parola. Il poeta di per sé esige di essere troppo legato a un magistero che lo distrae troppo da Dio. Di per sé la santità assorbe totalmente l'uomo e non lascia all'uomo di vivere, di esprimersi in un linguaggio che in fondo non è di per sé l'azione diretta. Altro è un santo che nell'azione diretta vive l'amore, altro è un santo che scrive poesie. Nel scrivere poesie non amo tanto. Posso dire un mio amore, ma non amo nell'atto che scrivo poesie. Mentre il santo può vivere sì un'azione che è amore, ma l'azione del poeta è già un ripiegarsi sopra di sé, e un ripiegamento sopra di sé implica di per sé uno sciogliersi in qualche modo a Dio, implica di per sé già un sottrarsi a questa azione di Dio che lo assorbe, che lo vuole tutto per sé. Perciò sì, ci sono santi poeti, ci sono poeti santi, ma i poeti santi non sono troppo poeti e i santi poeti non sono troppo poeti, tranne eccezioni veramente rarissime, penso. Mentre è diverso invece per le altre religioni. Per esempio nell'induismo la poesia anche più alta è tutta dai poeti, ma si capisce perché nell'induismo non c'è precisamente questo rapporto drammatico dell'amore. Dio non è un Dio personale. Allora l'uomo forse non si sente così preso, così sottratto a se stesso come nel cristianesimo. Penso che sia questa la ragione, però non vorrei troppo calcare su questa ragione che ho portato io, questo motivo. Penso ora questo, ma non vorrei pensarci più di più anche per poterlo dire. Comunque rimane vero, nella religione induista sono grandi poeti anche degli uomini, veramente dei mistici, dei grandi mistici. Tukaram, per esempio, Tulsidas, sono dei grandi mistici e dei grandi poeti. Anche Nanak, dei Sikh, per esempio, è un grande poeta e anche un uomo religioso, è una grande anima religiosa. Ma penso che effettivamente l'amore per il Dio in un santo ti prende totalmente, non hai il tempo di fermarti a guardare te stesso. Sia che tu viva una vita contemplativa e la sei assorbito in Dio, l'estasi non si narra, l'estasi si esprime nel balbettio, non c'è più l'uso della parola. Va al di là della parola la tua esperienza, è ineffabile, è indicibile. E d'altra parte, se non sei un contemplativo, allora ti esaurisci nel dono di te, nell'azione. Ecco i santi della carità, un Don Orione, un San Vincenzo de Paoli, si esauriscono proprio nel donarsi senza mai ripiegarsi sopra di sé, senza mai riguardare se stessi. Sarebbe stato per loro un peccato per San Vincenzo de Paoli scrivere una poesia, ma anche leggerla, forse, anche leggerla. Perciò dicevo prima, questo, ecco, è vero che i poeti, se sono santi, sono poco santi e poco poeti, è lo stesso al contrario. Questo non so se ho risposto, ma credo proprio che sia questa la risposta da dare. La poesia è sempre un preambolo, è come un proemio, insomma. Davanti alla chiesa c'è, come si chiama? Prima di entrare, un vestibolo, ecco, come c'è a Sant'Ambrogio qui a Milano, c'è un vestibolo, e il vestibolo può essere la poesia, perché la poesia veramente scande, veramente fa, un poeta bisogna che entri dentro se stesso, bisogna che riveli la sua intima vita. Se fa soltanto delle cose marginali, guardare le stelle o guardare i fiori, eccetera, insomma, sono cose, poesia per modo di dire, insomma, sono giochetti da ragazzi, ma la poesia vera ha sempre un contenuto umano grande, quando è grande la poesia. Però la grandezza della santità trascende questa grandezza, non ha un linguaggio suo proprio, non possiamo avere un linguaggio proprio, nemmeno per la teologia, tanto e così anche per la poesia, quando si tratta di un'esperienza religiosa molto alta, come quella di un santo. Questo spiega anche appunto come lo stesso Rebora, pure è giunto veramente alla santità negli ultimi anni, ha scritto delle briciole, tre versi, le epigrafi, o anche le poesie più grandi possono essere 7-8 versi, un po' oltre. Bene, ma ci sarà qualche altro che vuol parlare?
Prego, sì, no? Altre domande? O anche sottolineature, interventi?
Sarebbe stato forse bene anche leggere di più qualche cosa di lui, ma perdevo tempo a cercare i testi. Sarebbe stato meglio che continuasse a parlare. Avevo preparato un monte di citazioni, ma poi
così sentono tutti la domanda.
Va bene. Dunque, lei ha detto questo, che la poesia deve essere attaccata al logos, quindi deve essere qualcosa di razionale, non so se per logos si intendeva questo.
Sì, razionale dir troppo.
Comunque qualcosa che deve essere legato,
sì,
al pensiero.
Sì, deve essere una dimensione di intelligenza, insomma, deve esprimere l'uomo, e l'uomo ha anche questa dimensione.
E diceva però, poi ora che ci sono esperienze che non si possono dire con le parole. Ecco, io mi chiedevo se certe forme della poesia contemporanea non siano proprio il segno o il frutto di una situazione di questo genere.
Sì, può essere. Che anche in questo caso la poesia non è che manchi di razionalità, è soprarazionale. Cioè manifesta l'impotenza della ragione umana di esprimere certe intuizioni che rimangono inesprimibili, ma sono presente allo spirito. Questo sì, ma sempre, dimostra sempre una dimensione dell'intelligenza. Per questo non userei il termine razionale, ma intelligenza sì, intelligenza c'è sempre, perché implica una certa intuizione interiore. Io sono contrario a certe, questo è forse un mio sbaglio, anche un mio limite, nei confronti di una poesia che è soltanto magia di suoni, perché trovo che qui si gioca l'uomo. C'è per esempio, mettiamo, non so, io non conosco tutto Picasso, ma certa pittura di Picasso non si può dire che manchi di una certa visione di una realtà contraffatta che vuole esprimere anche senso caotico del mondo, ma lo esprime come come senso caotico, cioè c'è una sua intelligenza che si esprime attraverso queste forme. Così c'è la poesia, quando è grande si trascende il puro razionale da noia, è quello che diceva anche Croce, perché allora si disfà la poesia in una attività che non è la sua. L'attività della poesia è quella di vedere, diceva Revora, le concordanze, i rapporti che vi sono tra le cose, eccetera. Mentre la ragione deduce da principi, eccetera, attraverso un processo logico. Questo non è la poesia, non è un processo logico la poesia. Sono intuizioni, spesso, armonie segrete delle cose, non soltanto delle cose, ma anche dei sentimenti, ma anche dell'uomo con la natura, della natura con l'uomo. Tutto questo c'è sempre nella poesia, e c'è in questo il trascendimento della ragione, ma non per me il trascendimento dell'intelligenza. Non so se questo le torna.
Ho in mente l'intervista immaginaria del 46 di Montale, in cui a questo proposito a un certo punto si accenna che l'uomo è come se vivesse dentro una campana di vetro, sperando che a un certo punto la realtà come apparenza si spezzi, svelando come un possibile alterità, perché è solo questo alterità e quest'altro volto che rende razionale, appunto, rende ragionevole l'esperienza dell'uomo, no? Voglio chiedere se non è questa ipotesi della cultura moderna che Dio non esista che rende irragionevole, quindi magica, la poesia. Poi mi interesserebbe capire perché, perché comunque nella nostra poesia Montale, anche penso da Contini, così in fondo, cioè Contini no, comunque in fondo, scusi, Rebora rimane un po' isolato come linea poetica. Oppure, se lei sa, siccome so che lei ha conosciuto anche Montale, che tipo di rapporto c'era?
Precisamente. Grazie. È stato un po' il maestro di Montale, e noi se li può ritrovare veramente un certo legame, un certo rapporto tra la poesia di Rebora e Montale. Rebora è sempre legato troppo alla rima, Rebora è sempre, ci hanno mai conquistato un perfetto magistero di stile. Vi ho detto prima, c'è tante volte cade nel prosaico, qualche volta sembrano appunti di poesia, sembrano abbozzi piuttosto che una poesia vera. Dopo alcuni versi molto belli, per esempio, si incappa in certe espressioni che veramente danno anche noi a leggerle, perché è prosa pura, insomma, è grezza, insomma, è qualche cosa di grezzo. Montale no, questo non ce l'ha mai. Montale veramente ha un magistero, insomma, è un grande poeta anche per il magistero dello stile. Ma Montale hanno accusato addirittura di plagio nei confronti di Rebora, perché molte poesie di Montale ripetono espressioni di Rebora, espressioni che sono inequivocabili, che lui ha prese da Rebora, magari non le ha prese lì a tavolino mettendole, ma le ha risentite perché avrà letto e riletto Rebora, e gli sono rimaste impresse alcune espressioni e si ritrovano poi nella poesia di Montale. Dunque è rimasto un isolato Rebora, sì, è vero, il fatto stesso che lui per più di 20 anni è rimasto in silenzio, e anche quando ha ripreso a parlare, però era un religioso e non poteva più pretendere di avere una pubblicità, di chiedere una pubblicità, ha fatto sì che il suo nome lentamente cadesse nel vuoto. Però al suo tempo non era tanto un isolato, aveva veramente, anzi, molte, specialmente donne che lo seguivano appassionatamente, affascinate proprio anche dalla sua vita di mezzo asceta, no? Di uomo religioso senza chiesa. E questo qui attira sempre l'attenzione degli uomini, perché la istituzione dà sempre noia, dice un certo legame con delle strutture, l'anima religiosa vuole essere libera. E allora quest'uomo che lo si sentiva libero da ogni legame all'istituzione, eppure ricco di intima religiosità, attirava moltissimo l'elemento femminile. Però anche allora, proprio per la sua religiosità, non era uno che frequentava circoli letterari. non ha mai sdegnato queste forme, non si sentiva meno poeta, anche se era poeta, lo sapeva di essere poeta, che profeta, ordinato soltanto all'adempimento di una missione che gli aveva ricevuto da chi non lo sapeva, nemmeno lui, che aveva ricevuto e che un giorno avrebbe dovuto compiere. Sentiva in sé questa vocazione, viveva per questa missione futura. E a questa missione lo impegnava una scelta tremenda, che era appunto la scelta di una vita ascetica, che però non riusciva a vivere. Allora si può dire sì, un isolato. Isolato prima perché era piuttosto una guida, direi un direttore di coscienza, ma non affatto cristiano. Direttore di coscienza di queste donne, insomma, che lo seguivano appassionatamente proprio per questa dimensione religiosa che gli aveva. Soprattutto donne, sì, e che ci potete fare? Era così. E poi dopo perché era religioso. Però in realtà, come vi ho detto prima, secondo me con Rebora e Campana si inizia la nuova stagione della poesia italiana. Poi verrà Ungaretti, poi verrà Montale, poi verrà Saba, Quasimodo, eccetera, ma vengono dopo. È proprio nel periodo del vuoto che rimane dal 1905 circa fino al 1920 che vengono fuori questi due poeti. Poi c'è anche l'Allegria del 1916, ma fino al 1916 anche Ungaretti non c'è, invece Frammenti Lirici vengono prima. Sono i due poeti che iniziano la nuova stagione e perciò hanno un'importanza anche grande per la storia letteraria della poesia italiana, tanto Rebora che Campana, ma Rebora forse per me più grande anche di Campana, anche proprio perché quello che dicevo prima, se la poesia è l'espressione dell'uomo completo, della interezza dell'uomo, Rebora come uomo è certamente una figura che interessa di più, che deve necessariamente interessare di più, che non può non interessare di più. E per questo diceva giustamente Boh, molte delle nostre poesie, dei nostri poeti, saranno poi libri intonsi che rimarranno nelle biblioteche, anche se oggi sono più conosciuti di Rebora. Rebora sarà sempre un poeta vivo, perché delle anime che vogliono conoscere un uomo, vogliono avvicinarsi a un uomo, un'anima viva, leggendo questo poeta avvicinano un'anima viva, mentre leggendo altri poeti non dicono più nulla dopo qualche tempo. Perché Leopardi rimane vivo? Perché non sono versi, non è un libro, è un'anima quella che emerge dalle sue poesie. Un'anima magari che si dibatte, un'anima che bestemmia, un'anima. Un'anima che anche qui c'è una ricerca di una lotta con Dio. Vi ho detto prima che per me l'uomo non è altro che testimone di Dio, sia che lo neghi, sia che lo affermi. E per me, lo scrivevo anche nel libro di Leopardi, sotto certi aspetti Leopardi è un'anima religiosa più di Manzoni. Manzoni cade troppo facilmente in una religione sociale. La sua intima esperienza era troppo schiva, era un nobile, ma di quelli veri Manzoni, non si scopre. Fa parlare lo Spirito Santo per i poveri, ma di sé no, non parla. Mentre Leopardi scoppia, è la sua anima che dà impasto a noi, no? Noi ci troviamo immediatamente in contatto con la sua anima. Per questo sul piano religioso lo sento più religioso di Manzoni. Manzoni è più cristiano, questo senz'altro, questo non c'è dubbio.
In parte ha risposto alla prima parte della domanda del professor Peluso, però c'era un aspetto che anche a me interessava, vale a dire, si chiedeva se l'interrompere quella traiettoria che sorge dal desiderio e dall'esigenza dell'uomo di totalità e di felicità, se questo negare un Dio sia questo o nella poesia, ma soprattutto anche nell'aspetto di dar parola a ciò che si è, cioè nel dar parola alla coscienza che ognuno ha di sé, se è questo aspetto di negare un'alterità che rende la parola magia, lei diceva, oppure la può rendere vezzo, oppure ritmo soprattutto.
No, era un po' questo il nesso. Che la poesia che divenga magia dice un fatto piuttosto grave, che cioè, come avviene sempre, quando Dio si mette da parte, quando Dio si vuol negare, c'è l'idolatria. Non ricorda anche Gide. La poesia, l'arte diviene il tuo idolo. La si cerca delle forme che hanno il carattere religioso, di una religiosità che è decaduta, che è proprio della magia. La magia non è altro che una religione profanata, decaduta dalla sua dignità. E questa è un po' la poesia. La poesia è una liturgia, diviene una specie di rito. Basti pensare a Mallarmé, basti pensare a questi poeti, è un culto, diventa un culto religioso. Altra cosa invece è Baudelaire. Baudelaire è veramente invece un grande poeta. Mallarmé io non lo trovo poeta, ma insomma sarà poeta anche, ma non mi dice nulla. Mentre Baudelaire, perché? Anche lì, il peccato, ecco la testimonianza di Dio, il senso del peccato che c'è in Baudelaire. Cioè, anche lui testimone al rovescio, ma testimone. E sarebbe opportuno che noi cristiani ci rendessimo conto come un'anima grande non può non essere testimone. Se uno non è testimone dell'assoluto, vuol dire che è un povero uomo. Perché per forza l'uomo è stato creato da Dio. Notate un fatto interessante, lo dicevo l'altro giorno parlando della ultima lettera apostolica del Papa, no? Su Mulieris Dignitate. Il Papa parla e commenta da par suo i primi capitoli della Genesi. Non si ferma su un fatto che per me è molto singolare, molto importante. La donna viene creata dopo l'uomo. Per un certo tempo l'uomo è vissuto senza la donna, stando alla Genesi. Poi non è vero questo, ma così come lo dice la Genesi, così come lo dice la Genesi è così. E che cosa vuol dire tutto questo? L'uomo può essere uomo indipendentemente da un rapporto con un'altra creatura, se è il rapporto con Dio. Prima di essere il rapporto con una creatura, l'uomo è il rapporto con Dio. Questo rapporto nasce prima e termina dopo. Anche per lei, perché quando sarà morto, se non vive questo rapporto con lui, anche il rapporto con tutti quelli che ama, con sua moglie, con suoi figli, lo vivrà attraverso Dio. Ora lo viviamo attraverso il mondo, perché i rapporti che noi viviamo oggi li viviamo attraverso i sensi. Perciò vivendo nel mondo abbiamo rapporto con le persone che noi vediamo, che noi ascoltiamo, che noi con le quali viviamo, insomma, no? Lei per esempio non si è mica innamorato di una ragazza Zulu del Sudafrica che non conosce, che nemmeno la fotografia. Per avere un rapporto bisogna avere un rapporto attraverso i sensi. Domani che questo mondo cadrà per noi, sarà rotto da noi, insomma ci sarà una rottura totale con questo mondo. Se noi viviamo, se noi crediamo di vivere, come vivremo dal momento che la vita è il rapporto? Senza rapporto non c'è vita. Come vivremo questo rapporto? In Dio e attraverso Dio. Ed ecco allora, dicevo, il rapporto con Dio per l'uomo viene prima e termina dopo. Allora i rapporti che viviamo qua giù sono tutti rapporti iniziali. Attraverso questi rapporti si deve giungere poi a quest'altro rapporto, a ritrovare poi i figli, la sposa, il Dio. Perché se non la trova in Dio, dove la trova? Qui la trova, è a Milano. Non so in che strada sta, ma insomma penso che quando va a casa la trovi là, no? Penso almeno, così anche i suoi figli. Ma quando è morto, se non la trova in Dio la sua moglie, se non la trova in Dio i suoi figli, dove li trova? È soltanto in Dio il luogo dove noi allora realizzeremo la pienezza della nostra vita.
È un'ultima, penserei, se non ci sono altre domande. Spazia un po' su quello che questo tema del ciclo. A me pare di notare, magari una notazione illecita, non giusta, che la maggioranza delle persone che hanno testimoniato quel che lei così bene ha descritto di ciò che è la tensione dell'uomo, di un uomo come Rebora, siano stati anzitutto non direttamente, diciamo, filosofi o pensatori o quelle persone più adeguate per il tipo di interesse, per il tipo di vita, no? Dedicato a un certo ambiente, tipo la società, eccetera, siano le persone che meno hanno segnalato questo aspetto di tensione alla verità di se stessi. C'è, secondo lei, questo fatto, se da una parte è vero, e dall'altra che tipo di situazione indica, se è vero, che tipo di situazione indica della società, della persona, forse anche in quel tempo, penso, in cui Rebora ha vissuto?
Mi sembra, no, direi piuttosto del tempo d'oggi. Se oggi questo non avviene, perché allora non so quel tempo in cui si è vissuto Rebora. Parliamo del tempo in cui siamo oggi. Se oggi dunque questa esperienza che è propria di Rebora non sembra più tanto comune, perché? Ma perché in gran parte l'uomo ha perduto se stesso. Non ci sono più degli ideali che oggi anche i giovani cercano più, o sono delle anime religiose questi giovani e allora cercano, o se no veramente non c'è più nell'ideale della patria nessun ideale di gregge. Che cosa intendo dire con questo? Intendo dire che l'uomo moderno vive veramente, siamo nell'età della droga, non è la droga non è soltanto l'eroina, la maiorana, cioè, è anche il lavoro. Perché attraverso tutto quello che facciamo cerchiamo di dimenticare noi stessi, accantoniamo il problema della nostra vita. Nessuno di noi si trova mai di fronte a se stesso, cerca di non trovarsi di fronte, non sopportiamo il peso di pensare a quello che è il nostro destino, a quello che è la ragione della nostra vita, il senso della vita. Non abbiamo né il tempo né la forza di mettersi davanti a noi stessi. Si è perduto. È diventata droga il lavoro, è diventata droga la scuola, è diventata droga tutto. Si cerca, attraverso tutto quello che viviamo, si cerca di dimenticarci, di perderci. Si vive già perché non sopportiamo il peso di una nostra responsabilità. E allora c'è la riconquista dell'uomo. L'uomo non può vivere questo. A lungo andare l'uomo o muore o se no ritrova se stesso. Non è, si muore per l'eroina, ma si muore anche per il fatto che la vita ha perduto per noi ogni senso. E fin tanto che c'è una droga che ci sostiene, un falso idolo a cui consacrare la vita, si può resistere. Se ci manca anche quest'altro, si crolla. Tanti pensionati che poi muoiono dopo 3 mesi, perché non sanno che fare. La vita ha perduto anche questo contenuto. L'uomo bisogna che ritrovi se stesso per ritrovare il senso della vita. Bisogna che l'uomo riacquisti fiducia, insomma, e forza di porsi certe domande. E questo avverrà certamente, non può non avvenire, l'uomo rimane uomo. Lo si vede anche là dove si è cercato in tutti i modi di estinguere, di spengere questa volontà religiosa, questa ricerca di un senso della vita.